Bentrovati da Francesco De Leo, siete all'ascolto del primo podcast di Focus Storia, una nuova avventura editoriale della rivista che abbiamo chiamato La Voce della Storia. L'insegna del scoprire il passato, capire il presente attraverso il contributo audio di storici, giornalisti, politici o semplici testimoni, vi racconteremo eventi, questioni, accadimenti di rilievo per la comunità internazionale. Non mancheremo però in contemporanea con l'uscita in edicola del numero di Focus Storia di presentarvi, accanto ai temi di attualità, quelli trattati all'interno della rivista. E proprio da qui cominciamo, andando a Segrate, dove in collegamento dalla redazione di Focus Storia c'è la giornalista Anita Rubini, che ci presenta proprio il nuovo numero del giornale. Ciao Anita.
Ciao Francesco, buongiorno a tutti. Il nuovo numero di Focus Storia ha una copertina dedicata a uno degli uomini più visionari di tutti i tempi, Leonardo da Vinci, di cui ricorre il cinquecentenario della morte, che è avvenuta il 2 maggio del 1519. Abbiamo cercato di ricostruire un po' tutto il mistero che c'è attorno alla figura di Leonardo dal punto di vista biografico. Di lui è stato detto un po' di tutto, che era un eretico, un falsario, un esoterista, una spia, e la sua biografia è tuttora costellata di tanti enigmi ancora irrisolti, e noi abbiamo provato, con l'aiuto degli esperti e degli storici, a fare un po' di luce e di chiarezza. Non solo, abbiamo anche fatto il punto su una delle sue opere più importanti, che è la Gioconda, proprio per svelare o cercare di approfondire uno dei misteri più importanti, ovvero chi era la ragazza ritratta. Si sono scervellati addirittura gli scienziati tra ricostruzioni e analisi del DNA, e noi facciamo un po' il punto su questa questione. Abbiamo pubblicato alcuni dei disegni più visionari di Leonardo, a cui lui aveva lavorato per 40 anni, che poi negli anni 50 del secolo scorso alcuni studiosi e modellisti hanno reinterpretato, realizzando decine di modelli di altissima qualità artigianale, che nel 2019 saranno visibili al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Abbiamo anche una doppia pagina di servizio con tutti gli appuntamenti più importanti legati a Leonardo nei musei, non solo italiani ma anche europei. Nel numero però non abbiamo parlato solamente di Leonardo, ci siamo occupati di tanti altri personaggi ed eventi. Vi racconto brevemente la storia di Olympe de Gouges, una donna che ha segnato la storia del movimento di emancipazione femminile, vissuta durante la Rivoluzione francese. Era una donna a favore del divorzio, che si schierò per l'abolizione della pena di morte e della schiavitù, e molto scomoda, e per farla stare zitta, diciamo, alla fine hanno dovuto tagliarle la testa, come molti poi in quegli anni. Un'altra cosa interessante: siamo risaliti alle origini della Legione Straniera francese, nata nell'Ottocento, è diventata un po' il luogo in cui si entrava anche per far sparire le proprie tracce. E queste e tante altre cose sul numero in edicola, e vi aspettiamo al prossimo appuntamento. Ciao a tutti.
Come avete ascoltato, da Anita Rubini è dedicata a Leonardo la copertina del numero di Focus Storia. Noi abbiamo chiesto al giornalista e scrittore Massimo Polidoro, che ne ha scritto sul giornale ed è autore del libro Leonardo, il romanzo di un genio ribelle, edito da PM, di presentare all'ascoltatore di questo podcast il mito Leonardo.
Basta evocare il nome di Leonardo da Vinci per avere subito davanti agli occhi una miriade di immagini che sono diventate icone: la Gioconda, l'Ultima Cena, l'Uomo Vitruviano, eccetera. Su di lui sono state scritte centinaia di biografie, e quasi sempre lui è indicato come una sorta di genio universale, inarrivabile, toccato addirittura dalla grazia, dalle divinità, dagli influssi celesti, come diceva Giorgio Vasari. E forse dotato di capacità sovrumane, ma è un'immagine falsa, però, che rispecchia più l'incapacità degli osservatori di comprendere il suo talento straordinario che non le sue reali caratteristiche umane. Ed è proprio per restituire a Leonardo questa profonda umanità che ho voluto scrivere il mio libro Leonardo, romanzo di un genio ribelle. L'idea è che a raccontarci questo personaggio così incredibile sia una persona che lo conosceva molto bene, che visse accanto a lui fino alla morte, cioè il suo discepolo ed erede Francesco Melfi. attraverso il racconto, insomma, di quest'uomo meraviglioso, vedremo come un figlio, che poi era un figlio illegittimo, privo di un'istruzione formale, che era mancino, probabilmente omosessuale, vegetariano forse, e quasi sicuramente pacifista, crebbe scoprendo di poter contare solo su se stesso, sul suo talento innegabile. Viene fuori un ritratto di un uomo che, grazie al suo spirito curioso, al desiderio di sapere, all'ambizione anche di affermarsi, riesce a superare i suoi limiti totalmente umani, ad affrontare le difficoltà, i rifiuti che riceve a volte, le esperienze anche sconfortanti che forse avrebbero potuto schiacciare un animo meno determinato del suo. Viene fuori una storia che è anche un'avventura meravigliosa, se vogliamo, di riscatto e di trionfo sulle avversità, una lezione assolutamente attuale, a volte divertente, anche qualche volta toccante, che ci mostra come forse tutti quanti potremmo aspirare all'eccellenza ispirandoci a Leonardo da Vinci.
Fiorenzo Galli, il direttore del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci a Milano. Lui ci parla dell'interessantissima mostra Leonardo Parade sulle macchine preveggenti. Ascoltate.
Il lavoro del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, dedicato a Leonardo da Vinci, fin dal primo momento della sua fondazione, ha avuto come scopo quello di presentare la figura di Leonardo in modo corretto e completo. Il museo nasce il 15 di febbraio del 1953 proprio con una mostra di modelli derivati dai disegni di Leonardo, modelli che ne sono l'interpretazione, in un collegamento forte con l'arte, quindi anche con degli affreschi, strappi che provengono da chiese che non ci sono più a Milano e sono stati salvati a Brera, e che sono stati dati nel 1952 da Fernanda Wittgens al nostro fondatore Guido Celli, proprio nell'idea che arte e tecnica, come si diceva in quegli anni, quindi le macchine di Leonardo, non solo potessero convivere, ma avessero una ragione per convivere. Quello di dare completezza all'intuizione di un uomo che rappresenta in realtà l'umanesimo nel senso più compiuto, con quelle che sono le interpretazioni proprie dell'artista e la volontà di conoscenza propria dello scienziato. Questi modelli in particolare e naturalmente 29 dei 36 affreschi di questo lascito, che in realtà è un comodato di Brera, sono presenti in una mostra bellissima al museo, si chiama Parade, che andrà avanti ancora diversi mesi e che darà proprio l'idea di quello che sto ora affermando, cioè quello di legare anche nelle interpretazioni di Leonardo la realtà che Leonardo era un uomo del suo tempo, non era l'Archimede pitagorico con il cappello con i pappagallini in testa, che le ha pensate tutte lui, le ha intuite tutte lui con centinaia d'anni d'anticipo. Leonardo usava il disegno come metodo di studio, quindi anche di cose che esistevano già, soprattutto per osservare la natura e interpretarne in qualche modo attività che potessero essere trasportate in modalità tali da rendere qualitativamente migliore la vita delle persone. Questo è stato Leonardo in una maniera assolutamente completa, ampia, interessantissima da analizzare, e dove i modelli sono un aiuto fondamentale proprio nell'interpretazione dei disegni e nella comprensione del significato che un uomo come lui ha lasciato come segno che ancora oggi ha una sua grande attualità.
Focus Storia racconta ai suoi lettori in questo numero le vicende di un personaggio storico importante, ma come sentirete dalla nostra interlocutrice, non particolarmente conosciuto nel nostro paese. È Olem de Gouche. E questo è il profilo che ne traccia la professoressa Antonia Marina Carla Crescenti, ordinario di storia della pedagogia all'Università degli Studi di Catania.
Dunque parliamo di Olem de Gouche, che vive in Francia tra il 1748 e il 1793. In verità questa donna, passata alla storia con questo nome, si chiama Marie Gouze e dice una frase molto interessante che credo sia qualificatrice delle sue intenzioni e della sua vita. La natura, cito in virgolato, ha messo nella mia personalità la fierezza e l'audacia di un uomo coraggioso. E certamente questa giovane donna di coraggio ha avuto bisogno per rivendicare l'eguaglianza dei sessi nel momento in cui gli uomini discutevano sulla natura e sul ruolo delle donne nella società, riconosciute solo in stretto rapporto con la loro funzione nella sfera familiare, figlia, sposa, madre. Le donne infatti a quel tempo non avevano alcuna rilevanza sociale in quanto tali. Il pensiero illuminista e rivoluzionario, proprio nel momento in cui crea lo spazio pubblico fondato sul principio universalistico dell'eguaglianza, dove ci si può avvalere delle libertà conquistate, vieta di fatto alla donna la possibilità di accedervi e non le riconosce il diritto ad avere diritti, così che nell'orizzonte egualitario viene esclusa l'altra metà, dice la Olympe, del genere umano. Nata nel 1748 da una famiglia di media borghesia di Montauban, direi di bassa borghesia, la piccola Marie, senza una vera istruzione, come tutte le donne del suo tempo, ma soprattutto del suo ceto, segue la strada che le viene tracciata, viene sposata controvoglia ad un anziano signore che la lascia vedova e madre ad appena un anno dalle nozze e fa una scelta epocale, direi, a soli 18 anni, decide di non risposarsi mai più e di dare libero sfogo alle sue inclinazioni artistiche e letterarie e si dà una nuova identità, appunto cambia il suo nome, assume il nome proprio della madre, Olympe, e nobilita il cognome, il proprio cognome Gouges, in De Gouges. Di lei possiamo dire due cose fondamentali: che ha scritto l'opera più significativa per lei e per il futuro, la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, e la dedica a Maria Antonietta, regina di Francia, convinta che non sia quella donna così piena di vizi, così come la descrivono così tutta la popolazione francese, aristocratici e borghesi. E poi scrive un'opera che si chiama Les Trois Urnes, cioè le tre urne, è convinta che il popolo francese non debba assumere necessariamente la Repubblica come unica opzione governativa. Per questo morrà, per questo verrà arrestata e poi ghigliottinata. Dice che il popolo francese deve avere la libertà della scelta, è troppo presto ancora. Deve poter scegliere fra la monarchia, la repubblica o uno Stato federalista. Beh, su questa donna credo che la cultura italiana, ma soprattutto la dimensione politica della cultura italiana, debba riscoprire moltissime pieghe e sgombrare le ombre che su questa donna sono cadute. Voglio ancora citare il motivo significativo per cui è stata prima arrestata e poi ghigliottinata. È una dichiarazione molto secca che compare su Le Moniteur. Olympe de Gouges è nata con una immaginazione esaltata e ha scambiato il suo delirio per un'ispirazione della natura. Volle essere un uomo di Stato e sembra che la legge abbia punito questa cospiratrice per aver dimenticato le virtù che convengono ad un uomo e non al suo sesso.
La seconda parte del nostro podcast è dedicata all'attualità, con un approccio storico. Due fatti di cui desideriamo parlarvi: la scomparsa dell'ex presidente degli Stati Uniti d'America George Bush e questa nuova stagione di proteste in Francia con i cosiddetti gilet gialli. Ma partiamo dalla scomparsa dell'ex presidente degli Stati Uniti d'America George Herbert Walker Bush. Lo scorso 30 novembre 2018 è stato il 41esimo presidente degli Stati Uniti d'America dal 1989 al 1993 e il 43esimo vicepresidente degli Stati Uniti dal 1981 al 1989, sotto il presidente Ronald Reagan. Noi abbiamo parlato di lui con Massimo Teodori, storico, politico e scrittore.
George Bush Senior va ricordato perché è l'ultimo esponente del vecchio partito repubblicano, quello si chiamava Grand Old Party, di quel partito repubblicano conservatore, internazionalista, favorevole al libero mercato, abbastanza liberal anche in termini di diritti civili, perché è erede del vecchio partito repubblicano contro i democratici del sud nella guerra civile. Soprattutto quello che va ricordato di Bush è che l'ultimo esponente repubblicano, parlo, che osservava una vecchia tradizione molto importante per gli Stati Uniti, vale a dire la tradizione che democratici e repubblicani, divisi molto, divisi sui problemi economici, divisi sui problemi internazionali, divisi sui problemi qualche volta di carattere etico, però erano uniti dallo stesso credo nella Costituzione americana, nei diritti civili, insomma in quello che si chiama il sogno americano, l'American way of life. C'era una sostanziale unità fra gli esponenti del Partito Democratico e gli esponenti del Partito Repubblicano. Questo nella vecchia storia, nei presidenti che arrivano appunto fino a George W. Bush Senior. Dopo di lui i rappresentanti repubblicani sono stati tutt'altra cosa, perché anche suo figlio George W. Bush è stato una cosa molto diversa, perché non aveva quel calibro, quella stessa rispettabilità, quella stessa profonda cultura e profonda pratica dell'amministrazione americana. Ricordiamoci che il Bush ora morto era stato a capo della CIA, aveva avuto posti di responsabilità nell'amministrazione sia militare che civile. E dopo di lui in realtà i caratteri fondamentali del Partito Repubblicano sono andati man mano annacquandosi, prima con la grande ondata dei Tea Party, sostanzialmente una iperdestra americana tradizionalista, e poi fino a Donald Trump. Per questo che noi lo dobbiamo ricordare, come un grande americano anche per il suo passato. Lui è stato combattuto nella Seconda Guerra Mondiale, poi è diventato un grande petroliere, ma nonostante questo ha mantenuto sempre quel tipo di stile e di classe che è stato proprio di tanti presidenti americani, sia da una parte che dall'altra.
La Francia riprese dunque con l'ennesima stagione di proteste. Stiamo cominciando a conoscere i gilet gialli emersi dal nulla grazie a Facebook, che bloccano ormai ogni sabato da 5 settimane le strade di tutta la Francia. La rabbia scaturita per l'aumento delle tasse sul gasolio si è allargata fino a diventare una protesta contro il presidente Emmanuel Macron. La Francia è abituata a manifestazioni pirotecniche, all'uso dell'immaginario rivoluzionario. È proprio su questo che noi abbiamo sentito Alberto Toscano, saggista, scrittore, presidente del club della stampa europea a Parigi, e sentite cosa ci ha detto.
Sì Francesco, ti sto parlando da Parigi, dove è forte l'emozione per questa mobilitazione dei gilet gialli, e ci si interroga su cosa ci sia dietro. La storia francese è fatta di grandi e piccole rivoluzioni, tutti pensano al 1789, sono fieri di considerarsi come un popolo di rivoluzioni. Il ruolo che la rivoluzione del 1789 ha avuto per l'umanità tutta intera, per diffondere i principi dei diritti dell'uomo. Il 48, 1848, e in tempi più recenti il 68, la rivolta delle banlieue del 2005 e così via. In realtà, nella Francia attuale, La gente ha fiducia nello Stato, questo significa che c'è poco dialogo, poca ricerca del compromesso, perché tutti dicono lo Stato gestisca le cose. Quando lo Stato fallisce, quando la situazione si fa critica, la pentola a pressione esplode, è quello che sta succedendo oggi in Francia.
Abbiamo terminato, io vi ringrazio per l'ascolto, per l'attenzione, vi ricordo l'uscita del nuovo numero in edicola del mensile Focus Storia, vi auguro un felice Natale dandovi appuntamento ai prossimi podcast di Focus Storia, la voce della storia per scoprire il passato e capire il presente.